Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto venerdì 29 novembre 2019, promosso dal Centro Culturale Veritas, presso la sede di Via Montecengio 2/1A a Trieste, sul tema Intelligenza artificiale e apprendimento autonomo, verso la separazione dei saperi. Presentato da Tiziana Melloni, giornalista, ospite Padre Paolo Benanti, teologo del Terzo Ordine Regolare di San Francesco, docente alla Pontificia Università Gregoriana e presso l'Università di Seattle e consigliere di Papa Francesco sui temi dell'intelligenza artificiale e dell'etica della tecnologia.
Un altro artefatto tecnologico, la lente convessa, ha prodotto un cambiamento non minore di quello a cui assistiamo in questo momento. In particolare, la lente convessa ha generato il telescopio e il telescopio ci ha permesso di studiare l'infinitamente grande. E guardando l'infinitamente grande, quello di cui ci siamo resi conto è che il cosmo non era come ce lo immaginavamo, che il cosmo non era quello che pensavamo, che la Terra non era più al centro dell'universo. Freud scrive delle pagine molto interessanti su questo, parla di una ferita nel nostro narcisismo, non siamo più il centro di tutto, ci dobbiamo mettere di fianco. Ecco, ma ancora dopo questo, di fatto la lente convessa genera anche un altro strumento, che è il microscopio, telescopio e microscopio, e con il microscopio ci è dato di poter studiare l'infinitamente piccolo. E di nuovo tutto quello che capivamo e conoscevamo di noi stessi inizia a cambiare, non siamo più una cosa unica, siamo fatta di piccole parti viventi che si chiamano cellule. Lente convessa, telescopio, microscopio, lente convessa, infinitamente grande, infinitamente piccolo. Già nel XVI secolo un oggetto che esce dalle nostre mani, un artefatto tecnologico, scardina, cambia, muta le coordinate di comprensione e di riferimento, i saperi dell'uomo e le conoscenze che davamo per assodate. Fino al telescopio, al microscopio, lo studio della natura era una parte della filosofia, non che dopo sia scomparso, ma è stato in gran parte assunto da una nuova disciplina che abbiamo chiamato biologia. E oggi, ecco, non è questione di lenti convesse, non è questione di telescopi, non è questione di microscopi, non è questione di infinitamente grande né di infinitamente piccolo. Il computer che macina i dati, facendo questo calco di questa espressione inglese, computer crunch data, e di fatto genera un nuovo artefatto, che non è un telescopio, che non è un microscopio, che potremmo chiamare il macroscopio, che ci consente di studiare l'infinitamente complesso. Ed ecco che di nuovo sta cambiando il nostro modo di capire la realtà, sta cambiando il nostro modo di comprendere i saperi. Gli astrofisici oggi collezionano dati con i radiotelescopi dall'universo profondo. E poi con algoritmi e computer cercano schemi che giustifichino il modo di tenere insieme questi dati. Se voi andate a fare uno studio di neuroscienze, si studiano le attivazioni delle sinapsi, si studiano le attivazioni dei processi neuronali e poi cerchiamo di correlare questi processi con darsi di fenomeno di coscienza ad alto livello. Ecco, c'è un nuovo tessuto della realtà, c'è un nuovo modo di comprendere la realtà, c'è un nuovo modo di comprendere il cosmo, c'è un nuovo modo di comprendere l'umano. E nuove discipline si stanno formando, nasce la biostatistica, la questione dei dati attraversa sempre di più il nostro conoscere. Ecco, di fondo, se volessimo racchiudere quello che io sono qui a provare a sostenere davanti a voi, non è altro che quella che potremmo definire una teoria del cambio d'epoca. Cioè ci troviamo in una situazione analoga per certi versi a quella che abbiamo vissuto nel XVI secolo, che sta producendo un cambio d'epoca non inferiore, non diverso nella magnitudine e nella modalità da quello che abbiamo visto. Ma Allora, se si è dato, se si sta dando un cambio d'epoca, noi dovremmo avere delle tracce di spiegazione diverse della realtà che stanno intorno a noi. È vero questo? Beh, proviamo a fare un esempio che possa provare a esemplificare tutto questo. Perdonatemi l'esempio, ma prendiamo un dato della nostra esperienza, quanto mai coerente col periodo che viviamo. Proviamo a farci una domanda. Piove? Ecco, nell'approccio classico alla realtà, alla domanda sulla pioggia, alla domanda piove, un filosofo come Aristotele avrebbe risposto: piove sì, per far crescere l'erba. Perché la spiegazione della realtà avveniva mediante paradigmi finali, la teleologia. Quando Aristotele faceva uno studio della natura, quando vedeva l'occhio di un'aquila, non si chiedeva quale processo genetico avesse il prodotto il differenziarsi di quelle cellule, facendo sì che queste si riorganizzassero all'interno di quell'organo che era l'occhio. Ma si chiedeva a che serve questo? L'occhio serve per vedere. Era una domanda sui fini. La realtà si spiegava con una modalità finale. Tutto questo si è esaurito quando questa domanda sui fini è diventata una sorta di teleologia o di cosmologia statica che ha dato nel Medioevo, dopo un lungo. Chiaramente, come tutti gli esempi e come tutte le schematizzazioni, sto riducendo questioni che sono molto più complesse e molto più varie. Perdonatemi se faccio questo, ma se volete rimaniamo sulla spiegazione per fini di tutto fino al tardo Medioevo e domani mattina stiamo ancora inserendo dei dettagli. Ma andiamo così più o meno per grandi parcellizzazioni. Quando questo modello si è esaurito, quando non è stato più in grado anche di spiegare la complessità della realtà, abbiamo iniziato a pensare che forse questi fini non erano così immediatamente percepibili. Qualcuno ha iniziato a pensare di passare tutta la sua vita a indagare la natura perché questa potesse rivelare i segreti che c'erano al suo interno. Keplero, per guardare il moto dei pianeti, pensava che questi non erano immediatamente decodificabili. Però noi avevamo lo stesso problema della pioggia. E alla domanda pioggia, piove, abbiamo iniziato a rispondere in un'altra maniera. Piove laddove una corrente d'aria fredda incontra una corrente d'aria calda. Quando la corrente d'aria fredda produce un particolarsi del vapore acqueo contenuto nell'aria e quando l'attrazione gravitazionale supera la spinta ascensionale che la corrente d'aria calda ha sulle particelle di acqua, allora lì piove. Ci abbiamo iniziato a spiegare la realtà mediante le cause, cognizio rei per causas. Qui si è dato un'alleanza forte tra scienza e tecnologia, quell'alleanza che passa attraverso una misurazione della realtà. Abbiamo misurato lo spazio con i portolani, i tempi con l'orologio meccanico. L'Occidente ha addestrato la propria mentalità per catturare della realtà quelle parti che erano le parti quantificabili. Ed è nata la nostra storia recente dell'Occidente, una storia che non dobbiamo né rinnegare né giudicare, eh? Una storia che ci ha permesso di essere una cultura che ha dominato sulle altre culture. Stiamo occidentalizzando il mondo. Facendo breve un percorso lungo, a un certo punto anche questo modello ha iniziato a scricchiolare. Quando la fisica della materia ci ha iniziato a dire che quel natura non fecit saltum, in realtà il salto lo fa perché la costante di Planck impone dei salti alle orbite degli elettroni. Quando Heisenberg ci ha detto che la determinabilità, insomma, era sì e no, quando abbiamo iniziato a dire che l'elettrone poteva essere descritto come una particella o come una forma d'onda, quando abbiamo iniziato a far cadere quell'idea di poter conoscere le cause e quindi spiegare ciò che accade, qualcosa si è rotto. Il modello della razionalità scientifica nel Novecento, fino ad arrivare a Einstein con la teoria della relatività, si è rotto a favore di una pluralità delle scienze. Coesistono modelli diversi, coesistono, si è aperto uno spazio al probabilismo che prima non c'era, eccetera, eccetera, eccetera. Eppure piove ancora. E alla domanda piove, oggi come rispondiamo? Beh, oggi abbiamo un modo molto efficiente per rispondere alla domanda piove ed è laddove si aprono gli ombrelli. Cosa vuol dire questo? Che non spieghiamo più per finalità, non spieghiamo più per causalità, ma spieghiamo per correlazione. Ed ecco che il telefonino che portate nella tasca, quando gli chiedete la via più veloce per tornare a casa, lui non sa quali sono le cause del traffico per la strada. non sa nemmeno qual è la finalità per cui tante persone in macchina vogliono andare da tante parti. Se c'è traffico sulla via da qua per lo stadio, lui non sa che tutti vogliono andare a vedere la partita. Eppur tuttavia, correlando la variazione che gli accelerometri all'interno dei telefonini hanno con il percorso sulle strade, lui sa dire dove c'è traffico e sa suggerire una via diversa. Se noi rinunciamo a cercare le cause, questa nuova forma di correlazione, questa nuova forma di conoscenza della realtà, questa nuova forma che tiene insieme i dati in maniera differente, ci dà una grande capacità tecnologica sulla realtà. Se volete, c'è stato un divorzio dalla scienza, ma la tecnologia nella forma correlativa, quella forma che il macroscopio sa lavorare meglio delle altre, ci dà nuove forme di potere sulla realtà. È chiaro che abbiamo dovuto rinunciare a poter rispondere alla domanda se l'ombrello produce la pioggia o se la caduta della pioggia produce l'apertura degli ombrelli. Eppur tuttavia abbiamo nuovi modi per fare nuove cose. Ecco, in questa modalità, in questo momento di cambio, di spiegazione e di utilizzo della realtà, questo nuovo modello è quello che sostiene la tecnologia dell'intelligenza artificiale, la tecnologia del machine learning. Se non fosse che la correlazione può dar luogo, rinunciando alle cause, ad alcuni strani fenomeni. Quello che vedete alle mie spalle, se c'è qualcuno di voi più esperto in matematica, statistica o altro, vedrà un indice di correlazione quasi perfetto, è una correlazione tra la spesa che il governo degli Stati Uniti fa in scienza, spazio e tecnologia e il numero di persone che negli Stati Uniti decidono di farla finita impiccandosi, strangolandosi o soffocando. Sembrerebbe che ogni dollaro in più speso per la ricerca spaziale produce una fine assai triste di qualcuno all'interno del territorio degli Stati Uniti, oppure che quando delle persone decidono di farla finita, il governo ha a disposizione più fondi per investire all'interno della ricerca aerospaziale. In realtà quello che vedete alle mie spalle si chiama correlazione spuria, cioè sono due dati che mostrano una varianza, ma non sono né causati né causabili l'uno dell'altro. Ecco che quella macchina, che era il macroscopio, può trovare delle indicazioni che non sono una verità, che non sono una conoscenza sulla realtà. Perché non pensiate che non sia un caso, ci sono siti che hanno pagine e pagine di correlazioni spurie. Quella che vedete alle mie spalle è una correlazione anch'essa quasi perfetta tra il numero di macchine giapponesi vendute nel mercato americano e il numero di guidatori di macchine nel mercato americano che decidono di farla finita andandosi a schiantare con la macchina contro un albero o da qualche parte. Sono le macchine giapponesi che fanno venire cattive idee, o forse portano sfortuna, non lo so. Qual è la causa di tutto questo? American Scientifics, la famosa rivista americana, un giorno ha titolato con una copertina che è questa che vedete alle mie spalle, che si intitolava The Voodoo of Correlation. Siamo di fronte a un nuovo fenomeno di natura religiosa che correla i fenomeni. Questo strumento così potente, questo strumento che ci narra una realtà in funzione di alcuni parametri che sono tra essi connessi, questa nuova forma di potere è anche una nuova forma di sapere? Se sì, perché in parte è sì, in che misura? Come? Capite che non è molto diverso da quando abbiamo spostato lo studio della natura dalla filosofia alla biologia. Anche perché la biologia ha dovuto a un certo punto fare una certa ricerca di percorsi e di caratteristiche. Pensate alla genetica. La genetica, cioè lo studio di quei tratti ereditari che si trasmettono attraverso i viventi. Da Galton fino agli ultimi studi di genetica molecolare, ci sono stati dei passaggi e ci sono state anche delle spiegazioni che a un certo punto oggi ci sembrano ridicole. Pensate allo studio del calore. Quando pensavamo con la fisica che il calore era legato al calorico, un qualcosa che stava dentro i materiali. Perché? Perché scavando i cannoni vedevamo che si scaldava la trivella che scavava il cannone. Allora la scienza ha fatto fatica per disporre questo nuovo sapere in una maniera coerente. E sto sottolineando l'idea che questo artefatto produca un nuovo approccio alla realtà. Questo nuovo approccio alla realtà di fatto sta rigenerando una nuova configurazione all'interno dei saperi. In particolare, tutto questo grande mondo che chiamiamo il machine learning. Ora io quando sto con i miei studenti amo iniziare le mie lezioni con domande provocative. Io studiavo negli Stati Uniti, perdonatemi, quindi per me la lezione è sempre un po' di pensiero critico. Gli chiedo qual è la differenza tra intelligenza artificiale e machine learning. Loro che vogliono fare bella figura sparano delle teorie abbastanza anche acute, eh? Però chiaramente la domanda è volutamente provocatoria e volutamente li trae in inganno, quindi dico a tutti di no. Alla fine concludo dicendo, beh, guardate, il machine learning, questo apprendimento automatico della macchina, è un qualcosa che si scrive in Python, dove il Python è un linguaggio di programmazione che lavora bene sui dati, eccetera, eccetera. E l'intelligenza artificiale, c'è sempre qualcuno che me lo chiede. Ecco, l'intelligenza artificiale si scrive in PowerPoint, cioè è un'idea che qualcuno vende a qualcun altro. Ma il machine learning, questo insieme di strumenti, di codice che stanno alla base di questi nuovi artefatti, sono in realtà una famiglia di algoritmi, neanche così nuovi, li abbiamo pensati dagli anni 60, anche prima qualcosa, e che però hanno iniziato a funzionare solo da quando abbiamo sufficiente potenza di calcolo e sufficiente di fatto dati per farli lavorare. Però sono tutta questa grande famiglia che vedete proiettata alle mie spalle. Ora io non posso indicare direttamente, ma al centro, in basso, vedete una cosa che si chiama decision tree, o albero delle scelte. Ecco, il decision tree è un algoritmo che è, per esempio, l'algoritmo che sta alla base del GPS. Se voi chiedete come si va da qua, all'unico posto che conosco a Trieste, l'aeroporto, ecco, da qui all'aeroporto lui prende tutte le possibili svolte e per ogni svolta costruisce un albero dove la lunghezza del ramo è pari alla lunghezza della strada da percorrere se girate in quella direzione. Di tutte le svolte possibili basta scegliere il ramo più corto e vi suggerisce qual è la strada da fare. E infatti vedete nel grafico a destra che ha una buona spiegabilità. A volte per qualche sorta di errore, chi non gli è capitato di navigare col GPS e sentire una voce che dice alla prossima svolta svoltare a destra e voi lasciate una 4 corsie per guadagnare 15 centimetri su una stradina secondaria. Ecco, quello è purtroppo l'algoritmo, questo è, a volte sbagliamo, a volte sbaglia anche l'algoritmo, però questo strumento così facilmente comprensibile ha poca capacità predittiva, perché non vi dice se la strada è trafficata, non vi dice se la strada ha delle buche, anche se voi non siete a Roma, che sono il problema principale, non vi dice se sulla strada ci sono incidenti. Di contro, in alto a sinistra, voi vedete questi strumenti che si chiamano reti neurali, sono algoritmi, per fare semplice una questione un po' più complessa, che mimano quella che è la disposizione dei neuroni all'interno di quel processo che trasforma il segnale visivo in un'immagine. E in particolare c'è questa sottofamiglia che si chiama deep learning o apprendimento profondo, che è quella che, di cui leggiamo soprattutto sui giornali, quando leggiamo che AlphaGo, il software di Google, ha prodotto il ritirarsi dai campionati del mondo di Go del campione in carica perché dice ormai non ha più senso giocare a Go perché c'è una macchina che è più forte di noi, aperta parentesi. Quando noi sentiamo dire che AlphaGo ha battuto il campione del mondo di Go, la prendiamo come una notizia un po', come dire, marginale, che sì, ci impressiona, ma è marginale. Vi invito a considerare due cose. Una di natura geopolitica, per il padre della Rivera, e una di natura più tecnica. La natura più tecnica è che quando Big Blue ha battuto Kasparov, l'ha fatto con una struttura d'albero delle scelte, con un gioco che, per quanto complesso, si poteva ancora pensare. Go ha troppe variabili per poter essere pensato in quella maniera. La seconda questione è che noi siamo andati a battere in Cina il campione del mondo dello sport nazionale cinese, anche se lui è sudcoreano. Come dire, domani vengono in Italia e la nazionale di robot della Finlandia batte la nostra nazionale di calcio. Ci sentiamo un po' vittime della Finlandia. Ecco, è quello che abbiamo fatto noi, questa operazione geopolitica nei confronti dello sviluppo tecnologico orientale. Ma detto questo, voi vedete che nel grafico a destra abbiamo una grandissima predizione di accuratezza. Un algoritmo di deep learning sufficientemente addestrato vi dice con estrema accuratezza, 99,5%, all'interno, per esempio, di una lastra, se ci sono formazioni tumorali. Però, se voi apriste il cofano ideale di questo algoritmo, quello che trovate al suo interno sono solo serie di dati, non sono capacità di spiegazioni simboliche del perché l'algoritmo sta indicando quel tipo di risultato. Cioè, a fronte di una grandissima capacità di spiegazione, non solo ci mancano le cause, ci manca pure la capacità di spiegare quello che l'algoritmo indica. E allora capite che ci troviamo con uno strumento che ha un grandissimo potere, a cui potremmo anche delegare delle scelte che prima erano in mano all'umano, che ha però un piccolissimo, tra virgolette, problema, che è il problema di non darci un perché che noi riusciamo a comprendere. Questa situazione crea ancora maggiore tensione all'interno dell'utilizzo e dell'implementazione di queste tecnologie. E se è vero che questi algoritmi, soprattutto quelli più potenti, quelli che oggi danno maggiori risultati, quelli della famiglia minormente spiegabile, applicati ai dati che una serie di sensori possono produrre in un processo industrializzato e ingegnerizzato, quello che vedete alle mie spalle è una turbina a vapore, vedete le pallette rastremate davanti, eccetera, non mi fate fare l'ingegnere meccanico e poi torno a fare il ragazzo, però capite che se noi inondiamo questa struttura di sensori, l'algoritmo che lavora sui sensori ci riesce a dire con una precisione e con un anticipo fenomenale quando qualcosa si sta per rompere. Hanno deciso di mettere questi algoritmi sulla Stazione Spaziale Internazionale perché in base alle vibrazioni che quelli sentono riescono a dire: guarda che tra un'ora, 20 minuti e 12 secondi si rompe quella cosa là, aggiustala, anticipala. Mentre noi parliamo, Rolls-Royce Marine, che con i suoi motori manda avanti navi da 20.000 tonnellate nell'Oceano Pacifico, riesce ad avere una precisione di circa una decina di minuti rispetto al failure del proprio motore. Capite che una nave da 20.000 tonnellate nell'Oceano Pacifico, che non ti si fermi nel mezzo dell'Oceano Pacifico, non è esattamente un vantaggio da poco. Di pari, non doverla fermare per cicli di manutenzione che non sono necessari è un risparmio non da poco rispetto ad altre questioni. Ma se quindi il potere dell'intelligenza artificiale è questo potere predittivo, se noi le applichiamo non ai dati prodotti da dispositivi IoT o da sensori, all'interno di un processo ingegnerizzato, ma li applichiamo a quell'insieme di dato prodotto da un dispositivo biologico all'interno di un suo funzionamento sociale, cioè ai dati prodotti dalle persone, la cosa di cui ci siamo accorti e che ci ha stupito tanto è che questo algoritmo, questo nuovo strumento, non solo è predittivo dei comportamenti delle persone, ma grazie alle sue interazioni sociali riesce ad essere produttivo di alcuni comportamenti, secondo quella che è la modalità della Nudge Theory. Vi ricordo che alla Nudge Theory 2 anni fa abbiamo dato il premio Nobel dell'economia. La Nudge Theory, o spinta gentile o pungolo, è quella teoria che ha dimostrato come si possa indurre all'interno del comportamento sociale alcuni comportamenti semplicemente mediante questo pungolo sociale. L'algoritmo è un ottimo pungolo. Ora, la Nudge l'hanno dimostrata su altre cose, alcune sono anche poco degne da conferenza, se volete ve le racconto. Il governo inglese ha risparmiato 20 milioni di sterline in pulizia delle toilette maschili semplicemente disegnando una piccola mosca al centro del... Sembra che noi uomini improvvisamente ci ricordiamo di altro, diventiamo più attenti. Allora, capite che questo meccanismo sociale è impressionante perché ci siamo resi conto che l'algoritmo, come sa ogni esperto di marketing, i dati profilati fanno vendere di più. L'algoritmo di intelligenza artificiale che sta dietro al motore di Amazon, oggi è Black Friday quindi va bene, produce una vendita enorme. Vi siete mai chiesti perché Amazon fa tutto questo Black Friday? perché i dati che voi producete valgono molto di più dello sconto che vi fa. Sono modelli di comportamento con cui aumenta fino al 25% le vendite in alcuni momenti dell'anno. Non perché, cioè, se voi comprate il cibo per cani, Amazon già lo sa che comprate il cibo per cani. Ma suggerirvi che magari potreste essere interessati anche al cibo per gatti e al cibo per i volatili è una cosa che Amazon impara a fare e vi spinge ad acquistare con meccanismi che sono meccanismi di nudge. E questo funziona anche nella politica. Allora, questo algoritmo sembra avere anche la capacità di presentarsi come un attore sociale. E allora sì. E allora quella domanda con cui abbiamo aperto questa sessione, disagio, ora diventa un punto esclamativo. Sì, c'è un disagio. Cambiano i parametri del nostro conoscere, cambiano il modo che sta sotto la validazione della nostra conoscenza, c'è un qualcosa che muta all'interno di una continuità rispetto alla quale eravamo abituati. Questo ci mette a disagio. E ci mette a disagio perché muta un nostro modo, che era un modo di spiegare la realtà secondo dei perché. Ci sono dei perché che sottendono il nostro agire, il nostro decidere, la nostra libera e consapevole responsabilità, si direbbe. In che senso? Nel senso che stiamo creando una realtà che si fonda su delle credenze basate sui dati. Il nostro decision making, il nostro impostare delle politiche pubbliche, il nostro impostare delle scelte, quello che era una tesi più o meno teorica, oggi diventa una prassi. Oggi diventa la modalità di analisi. Quando o se, io mi auguro che non tocchi a nessuno, a qualcuno dovesse essere diagnosticato una qualche forma di neoplasia o carcinoma e si volesse andare a curare in uno dei centri di eccellenza, penso per esempio al John Hopkins negli Stati Uniti, il tipo di chemioterapia che gli viene suggerito è legata a una spiegazione causale, ma è legata alla correlazione tra le chemioterapie già date e l'espressione del codice genetico di questa persona. Stiamo creando una realtà fondata su credenze legate ai dati. Normalmente una delle domande che faccio è: chi di voi crede che la realtà è fatta da atomi? Mediamente tutti dicono sì, crediamo che la realtà è fatta da atomi. Chi di voi ha mai visto un atomo? Su questo qualcuno sembra essere più certo, alza la mano e gli dico no, tu hai visto casomai la fotografia di un atomo, non hai visto un atomo. Bene, se nessuno di noi ha visto un atomo, perché crediamo che la realtà è fatta di atomi? Perché la conoscenza si fonda su delle credenze, queste credenze noi eravamo abituati a darle a fonti che reputavamo attendibili. L'enciclopedia Treccani, il libro di scuola, un testo scientifico, validate anche nello stesso processo di composizione di tutto questo. E oggi sta cambiando tutto questo. Oggi la fonte di credenza è una fonte datificata. Una cosa è vera perché Google la mette in un alto ranking, sto estremizzando, la mette in un alto ranking all'interno di un motore di ricerca. Ma questo funziona? Perdonatemi, devo introdurre una storia. Ecco, la storia che vi vorrei raccontare è la storia di un matematico di religione ebrea. L'avremmo definito oggi un rumeno perché veniva da una zona della Romania, all'epoca non era Romania, che durante la seconda guerra mondiale è stato costretto, come tanti ebrei, a scappare dall'Europa. E se volessimo sintetizzare questa storia in una frase, diremmo che uno dei tanti ebrei che i nazisti hanno costretto a scappare, che poi si sono dovuti pentire di aver fatto scappare, perché è stato uno degli artefici della sconfitta del regime nazista. La persona in questione è Abraham Wald. Chi è Abraham Wald? Matematico teorico. Il quale scappa negli Stati Uniti dopo l'annessione del territorio, non era esattamente Romania all'epoca, oggi sarebbe sotto la Romania, nel quello che era il Reich nazifascista. Bene, Wald arriva in America, combatterà la guerra senza mai sparare un colpo, senza mai guidare un aereo, senza fare nulla di realmente bellico direttamente, ma facendo un matematico all'interno di un gruppo particolare. Ora qui la storia si fa anche buffa perché, capite, lui era cittadino di un paese nemico e gli Stati Uniti L'avevano preso perché l'avevano riconosciuto la validità, però non gli avevano dato quella che si chiama la clearance di sicurezza, cioè non gli avevano dato lo statuto che, per esempio, c'era Turing, che poi gli hanno tolto, o altri matematici durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi tutto quello che lui scriveva, immediatamente, siccome lavorava in un gruppo segreto, era classificato e lui non poteva più rileggerlo. Quindi raccontano le cronache che lui girava con un assistente che gli aveva dato il governo, appena quello scriveva una cosa su un appunto, quello glielo strappava, fosse anche la lista della spesa, e non lo poteva più rileggere. Bene, cosa ha fatto Wald? Wald ha lavorato in un gruppo SGR, Research Statistical Group, che stava a Manhattan, non era il Manhattan Group, che non stava a Manhattan, questo stava realmente a Manhattan, che si occupava di analizzare i dati statistici che provenivano dalla guerra. Perché gli Stati Uniti avevano capito immediatamente che la guerra non l'avrebbe vinta chi aveva più eroi, più Capitan America, ma l'avrebbe vinta chi aveva il 5% in più di aerei, il 5% in più di carri armati, il 5% in più di proiettili, il 5% in più di approvvigionamenti. Il sottogruppo all'interno di questo gruppo di ricerche statistiche di Wald lavorava per esempio con Friedman, quello che poi ha vinto il premio Nobel per l'economia. Il loro sottogruppo a un certo punto si è dovuto occupare di un problema che assillava l'esercito americano. Gli aerei, quando andavano in missione, venivano crivellati da proiettili e tanti di questi aerei venivano abbattuti, come abbiamo visto in mille film sul conflitto mondiale. Ecco, che cosa accade? Che per evitare questo abbattimento bisognava corazzare gli aerei. Però un aereo è un oggetto che ha una tendenza a volare grazie alla sua leggerezza e manovrabilità. Più blindatura gli metto, meno vola. Meno blindatura gli metto, più ha una spiacevole tendenza che è quella di precipitare quando viene colpito. E allora bisogna trovare quello che si chiama un trade-off, un bilanciamento tra la blindatura e la leggerezza. Il gruppo di Wald riceve delle statistiche segrete, che sono la distribuzione per pollice quadrato di colpi di fori di proiettile negli aerei tutte le volte che ritornano alla base, per generare il modello di blindatura dell'aereo. Ed ecco i dati declassificati dell'epoca. Come vedete, gli aerei tornavano dove ci sono più punti rossi, è la visualizzazione di dove c'erano più fori negli aerei che tornavano. E il gruppo di Friedman dice, e di Wald, iniziano a dire, beh, dove ci stanno più buchi, ci colpiscono di più, blindiamo di più là. Wald alza la mano e dice no, non va bene, perché questi sono gli aerei che tornano alla base. Non sono contati gli aerei che cascano per strada. E tutti sappiamo con senso comune che se veniamo colpiti ai motori e all'abitacolo, questi vanno giù. Ma questi sono i dati. Ma dati e informazione. Dati e informazione e conoscenza. Sono la stessa cosa? E tra parentesi, questa cosa qua si chiama survivor bias. E oggi, quando addestriamo un algoritmo di intelligenza artificiale o di machine learning per lavorare sui dati sanitari, stiamo considerando anche i caduti? Quando applichiamo un algoritmo di intelligenza artificiale per fare delle decisioni di mercato e di investimento, stiamo considerando anche i dati di quei fondi che si sono estinti e che non portano più rendimento? Survivorship bias. Cosa vuol dire conoscere nell'epoca dei dati? Per chi più avvezzo alla teologia, sto semplicemente facendo una declinazione attuale di una riflessione di Sant'Agostino sulla differenza tra scienza e sapienza, ma questo così per dire, insomma, adattata un pochino al contesto attuale, evidentemente, però la domanda è questa. Questo nuovo potere che ci è dato da questa nuova forma di conoscenza, che tipo di conoscenza è? È bello, il mio mestiere è quello di fare la domanda e non dover dare sempre risposte, però è evidente che questa macchina che mostra queste mirabilanti possibilità ha bisogno di essere compresa all'interno di una catena, che è una catena della quale non possiamo fare a meno, che è una catena di spiegabilità, per cui il giorno che la macchina dovrà decidere sulle persone o dovrà decidere su cose di valore, deve poter giustificare il criterio della propria decisione. Qual è il problema? C'è un altro problema legato a questo, che una volta, in una nostra precedente spiegazione della realtà, noi costruiamo delle cose che si chiamavano pantheon. All'interno del Pantheon c'avevamo diverse divinità, c'avevamo la divinità del commercio, c'avevamo la divinità dell'amore, c'avevamo Eros, il dio dell'amore, la divinità della caccia, Diana e così via, Marte, il dio della guerra. Ecco, oggi non crediamo più agli dèi, ma tante volte non andiamo al tempio che sta nel Pantheon, ma abbiamo l'app del commercio. Sempre nel Black Friday, Amazon. Ci abbiamo l'app dell'amore, Tinder. Sapete che la maggior parte dei giovani oggi trovano il partner o la partner della vita non più con il vecchio e affascinante metodo di ti presento un'amica, ti presento un amico, ma con questa nuova app che utilizza anche degli strumenti di intelligenza artificiale, si chiama Tinder. Allora, ecco che se cascano i perché. Se crolla una spiegazione razionale della realtà e se accettiamo la narrazione che ci dà la macchina, noi di fatto potremmo mettere in piedi una nuova forma di religiosità che, come diceva uno dei padri della filosofia, Eraclito, nel frammento 93 sulla natura, diceva: il Dio che è in Delfi non parla e non tace, ma significa. Il Dio che è in Google non parla e non tace, ma significa i dati. Il dio dell'algoritmo non parla e non tace, ma dà significato a una collezione di dati. Cioè è possibile reintrodurre un modello religioso di natura oracolare nei confronti di questi strumenti che valida la credenza di cui si fanno portatori. Quando dico questa cosa, poi scopriamo che la più grande ditta del mondo che produce database si chiama Oracle, è pura fortuna, però capite che questo ci interroga e interroga la nostra comprensione della realtà. Quando ci affidiamo, quando creiamo delle credenze con strumenti di cui non abbiamo chiara la spiegabilità, l'albero delle scelte è spiegabile, ma quando validiamo per altre scelte cose di questo tipo, stiamo facendo delle opzioni oracolari. Abbiamo le pagine dei giornali che infatti esprimono questo disagio quando parliamo di giudizi fatti dall'algoritmo. Quando parliamo di licenziamenti fatti dall'algoritmo, quando parliamo di accessibilità alla scuola fatta dall'algoritmo, quando sentite parlare di big data, come se il tutto di noi fosse nei dati, come se i dati esprimessero tutto ciò che c'è da sapere. E allora sì, abbiamo un problema di perché. Abbiamo un problema che riguarda il modo con cui validiamo il valore del conoscere. Ma il tema non è finito. Perché di fatto cambia pure il come, cambia pure, cioè abbiamo e stiamo sempre nella prospettiva di Galileo, vi ricordo, guardiamo attraverso questo telescopio, guardiamo quello che succede. Ma come lei mette in discussione che non c'è più la scienza? No, però ti dico che c'è qualcuno, vi dico che c'è qualcuno, mi ci sono confrontato io a Westminster, nell'All Party Parliamentary Group a cui mi hanno chiamato a far parte per la Camera dei Lord, dove il ministro dell'educazione inglese a un certo punto ha detto: basta, non addestriamo più radiologisti perché è meglio una macchina. Dopo un lungo discorso e dopo una certa confrontazione di un certo tipo, siamo arrivati a un accordo che sì, l'intelligenza artificiale è uno strumento potente, ma non sarà l'intelligenza artificiale che farà estinguere il radiologista. Sarà il radiologista che usa con sapienza l'intelligenza artificiale che farà estinguere il radiologista che non la usa. Però abbiamo un problema. Abbiamo una domanda che sorge. Perché il giorno che noi vogliamo ottimizzare i costi, come unico criterio di decisione politica, vi assicuro che una macchina conviene di più. Ma può una macchina surrogare la scelta umana? Ecco che la domanda non è più radicalmente sulla macchina, ma è radicalmente su cosa fa di una scelta medica, cosa fa dell'umano di una scelta medica, una scelta medica. È semplicemente una statistica di correttezza? Cos'è che fa dell'umano un uomo? E della scelta umana una scelta dell'uomo? Ecco, questa domanda radicale su chi siamo noi viene introdotta da questa nuova forma di macchina, di questa nuova forma di utensile che abbiamo generato. Perché? Ecco, potrei spendere un po' di tempo su questo, ve la lancio come provocazione, poi se volete ne parliamo in altre X conferenze. Vedete, noi abbiamo iniziato a definire noi stessi con l'inneo, cambiando quello che c'era nel teatro anatomico, c'era lo scheletro dell'uomo e sopra c'era scritto conosci te stesso. Ecco, dall'inneo in poi, noi ci abbiamo messo sopra Homo sapiens. Lui, come Aristotele, ha preso l'animale a cui eravamo più simili, Homo, che era un tipo di scimmia nella descrizione di Linneo, e quello che ci fa differenti da quelle scimmie, che è la caratteristica sapiens. Ma se questa macchina diventa una nuova specie di sapiens che abita la Terra, questo inevitabilmente fa sorgere un dubbio sulla specificità del nostro essere e del nostro agire. Ecco, mi spiace, abbiamo bisogno della filosofia. Mi spiace, abbiamo bisogno di pensare quello che sta accadendo. E allora che cosa accade? Accade che Socrate ha messo lo smartwatch. Socrate, colui che ci ha insegnato quella domanda, conosci te stesso? Ora ha messo lo smartwatch e sembra che conosci te stesso significa conosci i tuoi dati. E con i dati conosci il tutto di te stesso. Voi pensate a una delle tante domande che assediano il cuore dell'uomo. Ho un desiderio d'amore. Chi devo sposare? Anna o Maria? Sto semplificando una domanda a due scelte. Lasciate stare, era per capirci. Una volta saremmo andati dal sacerdote nel tempio pagano con un pollo in mano. Quello prendeva il pollo, squartava le viscere del pollo, faceva un'inferenza tra le viscere del pollo e le stelle del cielo. Anna o Maria? Anna. Dopodiché ci siamo evoluti. E abbiamo detto che no, non devi chiedere al sacerdote, chiedi al tuo cuore, Anna o Maria, Anna. Domani, ehi Google, Anna o Maria? E lui mi risponde, bene, io ti conosco da quando sei nato, hai un bellissimo smartwatch che misura i battiti del tuo cuore. Siccome hai preso l'ultimo modello, quello che ha dei sensori piezoelettrici nel cinturino, io so anche l'andamento della conduttanza elettrica della tua pelle, che grazie ai miei algoritmi so correlare in maniera molto precisa a livello dello zucchero nel tuo sangue. Siccome quando l'hai messo al polso hai fatto clic su consento, mi hai dato accesso alla tua geolocalizzazione, quindi io so come è andato il battito del tuo cuore, lo zucchero nel tuo sangue, tutte le volte che hai incontrato Anna e che hai incontrato Maria. Siccome sono Google, ho anche i dati di Anna e Maria. Compresi o paragonati ai 400 milioni di punti dati nei miei database, ti dico che alla lunga è meglio Anna. Conosci te stesso. Cosa vuol dire questa domanda? Cosa vuol dire oggi nell'epoca dei dati? E questo significa che forse alcune domande molto esistenziali, tipo il to be or not to be di Shakespeare, devono forse diventare to bit or not to bit, questa nuova forma elementare di misura dei dati? Allora è chiaro. Abbiamo per la prima volta nella nostra storia prodotto delle cose e ora siamo chiamati a chiederci il significato che queste cose stanno dando a noi stessi. Winston Churchill, cioè, sapete questi suoi aforismi, c'ho scritto un libro intero, l'avete scritto, l'avete visto quello dell'hamburger di Frankenstein, pure quello parte con Winston Churchill, che in uno suo scritto 50 Year Hence, a 50 anni da qua, lui dice, tra 50 anni smetteremo di far crescere un pollo per mangiarci un'ala e che faremo crescere direttamente le ali di pollo. Ecco, l'hamburger oggi non appartiene più a una mucca viva, lo facciamo crescere in laboratorio e da lì parte il libro. Ma questo sono io e ci ho problemi. Ecco, Winston Churchill, in un'altra delle sue frasi, dice una cosa molto interessante. First, we shape buildings. Then, buildings shape us. Prima noi costruiamo gli edifici. Poi gli edifici costruiscono, danno forma a noi. E voi che avete questa piazza così bella, questa bellissima piazza a Trieste, vi dà un'identità, vi dà una forma, vi dà una modalità di relazione. Ecco, questo artefatto che noi abbiamo costruito ci sta costruendo. E lo fa in una forma molto più potente perché costruisce anche le nostre relazioni. Costruisce e narra una storia sulla realtà e su di noi. E questo si vede ancora di più se noi oggi vediamo quelle che sono le comprensioni della natura umana o di quelle che sono le dinamiche dell'uomo. Perché? Perché alcuni testi di psicologia evoluzionista, per esempio, oggi parlano di alcuni effetti o di alcune funzioni del biologico come degli algoritmi. Alcuni dei più famosi testi di psicologia evoluzionista di solito portano questo esempio, con tonalità un po' più accademiche e serie, io ve lo romanzo un po'. Allora, c'è un babbuino, si prende sempre un babbuino, è quello col DNA più simile a noi tra le scimmie. C'è un babbuino che riposa su una palma, quando si sveglia ha un po' fame, vede dall'altra parte della radura una bella banana. Sta per saltare dalla sua palma, per correre verso la banana, quando con la coda dell'occhio vede un altro abitante della radura, il leone. Ecco, se io fossi stato al posto del babbuino, avrei calcolato la distanza tra me e la banana, la mia velocità media, avrei tolto un 10% perché non si sa mai, avrei calcolato la distanza tra me e il leone, la sua velocità media, avrei aggiunto un 10%, visto mai che oggi fosse particolarmente energico, e avrei detto ce la faccio o non ce la faccio. Non ho mai visto un babbuino con la visierina da geometra mettersi lì a calcolare i vettori e le distanze, né con la calcolatrice. Possiamo avere un babbuino particolarmente pauroso, o un babbuino particolarmente spavaldo. Il babbuino troppo pauroso è morto di fame, quello troppo spavaldo è morto di leone. Io, quel babbuino che mi trovo adesso davanti, è quello il cui algoritmo biologico emotivo evolutivo è il più raffinato per essere compatibile con la vita. Cioè, io e voi, membri della nostra specie, non siamo figli di due persone che per come hanno potuto, hanno provato ad amarsi. Cosa che ha riempito tutte le pagine della nostra letteratura. Ma siamo figli di due membri della nostra specie che avevano l'algoritmo biologico emotivo più compatibile con la riproduzione. Non solo la macchina si umanizza, ma è l'uomo stesso che si macchinizza e si spiega con una mera funzionalità algoritmica di alcuni processi interni. E questo ci porta a dire che il codice sta mangiando il mondo. Stiamo nutrendo e parlando con le macchine, stiamo scrivendo una nuova pagina della storia dell'umanità che non è destinata a stare in nessuna biblioteca di Alessandria, ma ad abitare all'interno di una serie di sistemi informatici che le macchine eseguiranno. E se noi interpretiamo le scritture, interpretiamo le storie, interpretiamo le narrazioni, scriviamo articoli di giornali e interpretiamo la realtà, ecco, domani, oggi eseguiamo comandi con un linguaggio che è fatto nei verbi imperativi. Questo ci porta a dire però che c'è anche un'altra esigenza, che nel momento in cui noi vogliamo far surrogare alla macchina alcune decisioni, dobbiamo poter dialogare con la macchina secondo delle dinamiche che dicano delle cose che valgono per noi. Cioè, se la macchina sceglie, lo fa sui valori che sono i valori numerici dei dati. Quando io e voi scegliamo, lo facciamo anche su altri valori, che sono i valori etici. Allora, nel momento in cui noi stiamo dando sempre più agency, come dicono gli inglesi, alle macchine, è importante dare alle macchine una capacità di computare quelli che sono anche valori che non sono semplicemente numerici, ma sono valori etici. È arrivato il momento di scrivere un altro capitolo di quel volume che accompagna la libertà dell'uomo, che si chiama l'etica, per creare nuove forme di etica che siano capaci di essere comprese dalle macchine a cui vogliamo delegare alcune forme di libertà. È necessario creare un'algoretica, cioè una macchina, un'etica che sia comprensibile e sia trasmissibile nella forma di algoritmi. Cambia il come, sì, cambia il come anche a livello della politica. Quello che vedete alle mie spalle è un articolo molto famoso di Foreign Affairs del 16 novembre del 2017 che ha definito e ha cambiato i nomi alle relazioni tra gli stati. Le relazioni tra gli stati una volta venivano comprese più o meno in due forme. Si capiva la relazione tra gli stati come hard power e soft power. Hard power, porto gentilmente 400 carri armati sul tuo confine e tu decidi spontaneamente di cambiare idea o pretese nei confronti della Crimea. Oppure, faccio passare dei bombardieri stealth di cui non ti accorgi sopra la tua testa, quando sono sopra di te apro il portellone del contenitore delle bombe atomiche, così i tuoi radar lo tracciano, manco li vedono, richiudo i portelloni, riscompaiono e per questa volta ti ho graziato. E tu improvvisamente, spontaneamente, decidi che smetti di giocare a fare il piccolo missile nucleare dalla Nord Corea e accetti di firmare un trattato di pace. Ecco, questo modo molto gentile di relazione tra gli stati si chiama hard power. Conosciamo anche un altro modo che si chiama il soft power. Io prendo qualcuno dei tuoi giovani, qualcuno dei tuoi ragazzi, lo faccio venire a studiare da me, capisci che non siamo così differenti, che ci vogliamo bene, ci iniziamo a intendere un po' di più e alla lunga ci capiamo meglio. La Chiesa si dice che è regina di soft power, no? Una volta io ho fatto un corso con Madeleine Albright, lei ci diceva, beh, anche noi con Clinton abbiamo provato a fare un po' di soft power con la Cina. Siamo andati al presidente cinese e abbiamo detto ci mandi qualcuno dei suoi studenti, noi glielo formiamo, glielo diamo bello pratico, la nuova elite, eccetera, eccetera. Quello se l'ha guardato e ha fatto, quante ne volete? 50.000, 60.000? Ha detto no, non ce la facciamo. Ecco, dal 16 novembre del 2017 esiste anche lo sharp power. Cos'è lo sharp power? È l'utilizzo dell'algoritmo informatico nelle relazioni sociali e nei social network per produrre un danno al funzionamento democratico dell'altra nazione e così trarne un vantaggio a livello di competizione internazionale. Brexit, eccetera, eccetera, eccetera. Allora capite che questa nuova dimensione della macchina, questa nuova dimensione, cambia pure quest'altra forma di sapere. Non cambia solo l'antropologia, la scienza, non tocca solo la medicina, cambia anche quelle che sono le scienze politiche e le relazioni tra gli stati. E allora sì, la macchina sta cambiando anche il come. Ecco, in questo nuovo paradigma del cambio d'epoca, siamo chiamati a confrontarci con questo cambio, siamo chiamati a pensarlo. Siamo chiamati a dire qual è la figura dell'umano e qual è il limite della macchina nella stagione che è già iniziata. Grazie.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!